Allora, il soggetto dirò alcuni pensieri sulla presenza di Dio, tornare alla presenza di Dio, che è una cosa basilare per ognuno di noi. Infatti in Ebrei 10 è scritto, questa è una versione parola di vita, una versione molto più moderna, dice: cari fratelli, grazie al sangue di Gesù ora abbiamo piena libertà di entrare nel luogo santissimo dove c'è Dio. E la versione invece, quella che noi leggiamo solitamente, è questa: avendo dunque fratelli libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù. E da quando Adamo ed Eva hanno peccato in Eden, la vita dell'uomo sulla terra è una vita lontana da Dio, lontano dalla presenza di Dio, una vita che è stata strappata via da quel centro beato che è il posto giusto in cui noi dovremmo dimorare, il nostro stato originario che non abbiamo mantenuto e appunto la cui perdita è la causa della nostra continua mancanza di riposo. E tutta l'opera di Dio nella redenzione è appunto volta a distruggere questi effetti, cioè gli effetti di questa disubbidienza, e a riportarci in relazione con Lui. E quindi per fare ciò, questo richiede che i peccati siano eliminati, perdonati, che venga operata una piena riconciliazione e appunto che sia aperta la via per ritornare ad avere comunione con Dio e per vivere di nuovo la sua presenza come prima. E di questo appunto ce ne rendiamo conto quando Dio appunto ci spinge a ritornare a Lui. I nostri cuori sono senza riposo e provano un forte desiderio della presenza di Dio. Ogni uomo sperimenta questo. Noi poi credenti in modo particolare, ma anche i non credenti hanno questo vuoto dentro. E quindi appunto diciamo come il figliol prodigo: mi leverò e andrò da mio padre. E questo è solo il primo passo. E Dio ci accoglie come siamo, sporchi, bisognosi, e sarà Lui che ci laverà e che ci metterà una veste bianca, la veste pulita. Quindi quella, noi dobbiamo solo andare a Lui, Lui fa il resto, Lui fa l'opera. Ed è interessante esaminare appunto il percorso che ci porta alla presenza di Dio, visto nel simbolismo dell'Antico Testamento. Puoi cambiare? Ecco, questo è una foto, una piccola riproduzione del tabernacolo, molto semplice. Il tabernacolo era appunto una tenda che Dio aveva ordinato di costruire e di edificare nel deserto quando gli ebrei stavano appunto andando nella terra promessa e attraversavano il deserto. E il tabernacolo appunto era una tenda poi con vari utensili, e veniva tutte le volte, veniva smontato e rimontato, tutte le volte che gli israeliti facevano tappe. E lì c'era la presenza del Signore, era lì che si andava a incontrare Dio. Quindi il peccatore pentito andava per prima cosa, entrava nel cortile e offriva un sacrificio sull'altare di bronzo, che è quello lì con i quattro corni. Dopodiché si lavava nella conca di rame, che è simbolo del battesimo, e poi entrava nel luogo santo, quindi entrava dentro. E nel luogo santo non poteva entrare nessuna luce. L'unica luce era data dal candelabro d'oro, che è simbolo della presenza di Gesù. E oltre al candelabro d'oro c'erano anche i pani della presentazione, che anche quelli erano simbolo di Gesù. E l'altare dell'incenso anche c'era, che è simbolo della preghiera incessante fatta a Dio. E se vi ricordate abbiamo un canto che dà questa: fammi entrare nei tuoi cortili e poi nel luogo santo attraverso l'altare di bronzo, voglio vedere il volto tuo. Si collega a questo. ha un significato questo canto, che magari a volte si canta così, ma ha un significato. E quindi, anche se l'adoratore aveva già sperimentato qualcosa di Dio, non era però ancora entrato nel luogo santissimo dove veramente c'era Dio, c'era l'arca con tutti, dove c'era la presenza di Dio, perché un velo separava il luogo santo dal luogo santissimo. E possiamo mettere l'altra slide. Questo è il velo, era un velo fatto tutto di colorato, e dentro, lì dentro, poteva entrare un unico, il sommo sacerdote, una volta all'anno solo, portando i peccati, un sacrificio, insomma, portando i peccati suoi e quelli del popolo. Il sangue che era stato sacrificato, cioè lo portava dentro, questa offerta di sangue. E quest'ultimo velo è stato squarciato quando il nostro Signore è morto sulla croce, perché questo velo c'era anche nel Tempio, una cosa simile, quando poi venne fatto, quando Salomone costruì il Tempio, è stato riprodotto anche dentro il Tempio, quindi c'era sempre questo velo. E è stato squarciato appunto dal nostro Signore quando è morto sulla croce. E guardate bene che il velo è stato squarciato dall'alto verso il basso, che è una cosa veramente, perché l'ha fatta Dio, c'è un significato, dall'alto verso il basso. E il velo squarciato ha aperto la via perché ogni adoratore nel mondo potesse entrare direttamente alla presenza di Dio, attraverso appunto questa via nuova e vivente. E quindi ogni cosa che noi troviamo nel Nuovo Testamento si accorda con tutto ciò che è scritto nell'Antico. E la volontà di Dio è che noi ci affrettiamo a entrare alla sua presenza. Lui vuole che andiamo alla sua presenza e che lì viviamo tutta la nostra vita attraverso un'esperienza consapevole. Quindi godere la presenza di Dio ogni momento di ogni giorno. E la cosa più grandiosa era che oltre quel velo c'era sempre Dio che stava aspettando che il sommo sacerdote entrasse, e che ora aspetta che noi entriamo. Allora, il santuario dell'Antico Testamento non è l'equivalente chiaramente della chiesa oggi, insomma, dell'edificio. Il santuario adesso per il credente è il suo cuore, è il cuore, è la dimora di Dio, è il cuore. Possiamo passare all'altra slide. Infatti, leggiamo, Gesù disse: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio l'amerà e noi verremo da lui e dimoreremo o faremo dimora presso di lui. Anche un altro passo, ce ne sono tanti di passi, io ne ho presi solo due. In lui, cioè in Gesù, voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. E quindi è chiaro che noi adesso siamo la dimora dove lo Spirito Santo, Dio come Spirito Santo vuole dimorare. Perché ricordiamoci sempre che Dio è Trinità, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito, e agisce sempre in tutte e tre questi, diciamo, aspetti e manifestazioni. È sempre Dio comunque. E abbiamo bisogno della sua presenza, ne abbiamo molto bisogno. È la sua presenza che ci allarga i cuori, che brucia via le impurità della nostra vita. E Dio è quel Padre che aspetta che noi andiamo da Lui. E un simbolo, non sempre, spesso il simbolo della sua presenza è il fuoco. E Dio era nel fuoco del pruno ardente quando chiamò Mosè, era nella colonna di fuoco durante il viaggio notturno di Israele, quando era nel deserto, e il fuoco ardeva nel luogo santo del tabernacolo. questa presenza era chiamata Shekinah. E nel Nuovo Testamento le lingue di fuoco si sono posate sui discepoli quando c'è stato il battesimo dello Spirito Santo a Pentecoste. Ricordiamo che Dio è appunto è Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, ecco perché troviamo sempre queste tre manifestazioni. E nel profondo dei nostri cuori deve sempre ardere il fuoco del suo amore, della sua presenza, come per i discepoli di Emmaus, che mentre erano per la via dicevano: non sentivamo il cuore ardere dentro di noi mentre gli si parlava per la via e ci spiegava le scritture? Perché comunque, anche se non si erano, in un primo tempo non si erano resi conto che era Gesù, però ardeva il cuore loro. È bello, comunque capivano, avevano dentro che c'era la presenza del Signore. E con il velo rimosso, grazie appunto al sacrificio di Gesù Cristo, non c'è nulla che ci impedisca di entrare nella sua presenza, di entrare per guardare Dio, per vedere Dio. E nel Cantico dei Cantici è scritto che dunque lo sposo dice alla sposa: mostrami il tuo viso, fammi udire la tua voce, perché la tua voce è soave e il tuo viso è bello. E questa è una chiamata per noi, per la sposa, per la Chiesa, perché Dio desidera la nostra compagnia. Ma forse noi a volte continuiamo a stare nel cortile esterno del tabernacolo e non entriamo. E che cosa ci ostacola? Perché è facile dire: beh, un cuore freddo, non abbiamo zelo. Però c'è sempre una causa per un cuore freddo. C'è un velo che non è stato rimosso e quindi che continua a stare lì e oscura è oscura la luce di Dio e ci impedisce di vedere la faccia di Dio. È il velo del nostro io, che non abbiamo ancora portato alla croce e che diventa quindi un blocco per il nostro progresso spirituale. Però un'anima veramente desiderosa di Dio e assetata e affamata affronterà questo blocco, affronterà i fatti anche se sono spiacevoli, sopporterà la croce per la gioia che gli è posta davanti. E questo velo che è intessuto con i fili sottili della vita dell'io, ecco perché è stato squarciato, del nostro ego, dello spirito umano, verrà poi deve venire rimosso. E i peccati dell'io appunto sono l'autogiustizia, l'autocommiserazione, l'egocentrismo e altre cose simili. E quindi la luce di Dio li focalizza. E quindi questo velo opaco dell'io può essere rimosso soltanto tramite il pentimento, ovviamente. Deve essere portato alla croce e lì sarà giudicato. E questo però ci farà soffrire, perché fa soffrire andare contro la carne, togliere il peccato, però ci porterà ad essere liberi di stare alla presenza di Dio, di guardarlo in faccia. Quindi strappare il velo ci ferirà, ci farà sanguinare, lacerare la stoffa del nostro io è profondamente doloroso, però è quello che Gesù ha fatto sulla croce e che fa per ogni uomo e per liberarlo. Quindi non siamo noi che squarciamo il velo, è Dio che lo fa. Infatti è stato Dio che ha squarciato il velo dall'alto verso il basso. Quindi la nostra parte è cedere, confessare, abbandonare e ripudiare la vita dell'io e confidare in Dio. Però appunto la vittima non veniva lasciata, non viene lasciata appesa per sempre sulla croce, cioè non c'è solo sofferenza, ma dopo di ciò viene la gloria e la potenza della risurrezione. quindi c'è una nuova vita. Il dolore viene dimenticato per la gioia che questo velo è stato tolto e possiamo guardare Dio in faccia e avere questa reale esperienza spirituale della presenza del Dio vivente. In Matteo 5 è scritto: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. E quindi noi siamo in attesa di vedere Dio a faccia, ora spiritualmente, ma lo vedremo non solo spiritualmente. Quindi ci stiamo preparando per questo. Intanto Dio cerca di rivelarsi continuamente a ogni uomo. E, il guardare il cuore di Dio, il guardare del cuore, guardare Dio col nostro cuore, è una cosa che possono fare tutti gli esseri umani e si può fare in qualsiasi momento, in piedi, inginocchiati, anche lontano da qualsiasi chiesa. E, se noi riposiamo su Gesù e ci rivolgiamo a Lui, entriamo istantaneamente in un santuario, perché la presenza di Dio è quello santuario, e puoi vedere Dio da qualsiasi posto, in qualsiasi se la nostra mente è rivolta verso di Lui per amarlo e per ubbidirgli. E quindi anche quando siamo costretti dalle nostre cose terrene, lavoriamo, facciamo le nostre cose, possiamo essere sempre alla presenza di Dio. E questo è un invito, quindi abbiamo dentro appunto questa comunione segreta che nessuno vede ma che c'è sempre. E questo è importante perché non dobbiamo avere uno scollamento tra la vita di tutti i giorni e quando veniamo in chiesa. Dio è sempre con noi. Cioè la presenza di Dio ci deve accompagnare sempre, la nostra mente è sempre quel qualcosa che è dentro il nostro cuore, anche se siamo affaccendati in altre cose. Ed è lì che noi onoriamo Dio con la nostra vita. E oggi, quindi tutto il giorno, tu sei in Lui. Come diceva Paolo agli Ateniesi, e in Atti 17, dice: in Lui viviamo, siamo e ci muoviamo. E quindi dobbiamo impegnarci sempre più a restare collegati col corpo di Cristo, perché la presenza di Dio è vero che noi la sperimentiamo per conto, la possiamo sperimentare da soli, ma questo non toglie il fatto che abbiamo bisogno della preghiera, della meditazione della parola, perché lì troviamo Dio, e del corpo di Cristo, quindi frequentare le riunioni, frequentarci gli uni gli altri, condividere la fede. Quindi dobbiamo essere, teniamo presente che tutte queste cose non vanno a decadere solo perché riusciamo a vedere Dio a casa nostra. E quindi dobbiamo abituarci a coltivare questa abitudine interiore di contemplare Dio, perché questo ci aiuterà. E ci aiuterà a coltivare sia la presenza di Dio nella nostra vita di tutti i giorni, ma anche quando ci raduniamo tutti insieme come corpo di Cristo, perché saremo molto più vicini l'uno all'altro e realizzeremo la vera unità in modo consapevoli, senza sforzo, senza sforzarci di ottenere una comunione fraterna più stretta, perché già dentro Dio ci unisce, perché è lo Spirito Santo che fa questa unità. E quindi Dio è sempre là che aspetta pazientemente e che aspetta che noi ci consacriamo a Lui, anche proprio come Suoi figli. E vogliamo dire come Mosè: se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui. In quell'occasione Dio si fece vedere da Mosè solo da dietro, perché guardare Dio in faccia cioè si moriva, cioè, quindi non poteva Mosè vedere il suo volto. E anche Davide disse: dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Quindi possiamo scappare dove vogliamo, come ha fatto Giona, ma veniamo ripescati in qualche maniera, veniamo sempre ripescati. Però dobbiamo arrenderci, chiaramente, perché Dio non ci fa mai violenza. E anche Pietro disse, dice: Signore, da chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Quindi siamo fatti per essere di Dio. Il nostro cuore, la nostra anima è adatta per ricevere le cose di Dio. E lo dimostra il fatto che quando siamo lontani da Dio siamo insoddisfatti. L'uomo è perennemente insoddisfatto quando è lontano da Dio. E cerchiamo sempre qualcosa che ci riempia la vita. E lo possiamo vedere anche per noi stessi quando abbiamo dei momenti che non siamo vicini a Dio, cerchiamo sempre qualcosa, qualcos'altro. E quindi anche adesso, se c'è qualcuno che è lontano da Dio, corra a Lui, perché Dio è lì che l'aspetta. L'aspetta nel luogo santissimo. E Dio Padre, come il padre del figliol prodigo, è lì che aspetta con trepidazione che noi corriamo verso di Lui. Non vede l'ora di abbracciarci e di accoglierci con gioia. E alla presenza dello Spirito Santo, alla presenza di Dio, poi lo Spirito Santo ci porterà anche ad adorarlo e ci parlerà anche. Quindi essere alla presenza di Dio è importantissimo, abituarci alla presenza di Dio, perché è lì che poi ci sono delle conseguenze. Noi cresciamo, conosciamo meglio Dio, quindi l'adoriamo e Dio ci parla. Noi parliamo a Dio, ma Dio parla a noi. Quindi è importantissimo. Infatti uno dei seminari che vorrei portare prossimamente, una domenica pomeriggio, sarà sull'adorazione. Ma adorazione come stile di vita. Quindi cosa vuol dire in pratica? Non è solo uno stato estatico, così, un sentimento di cuore che ci prende ogni tanto, ma deve essere uno stile di vita. Come essere alla presenza di Dio, dobbiamo esserci continuamente, e non solo quando siamo coi fratelli e le sorelle, ma sempre, quando lavoriamo, quando dormiamo, quando siamo in famiglia, quando giochiamo, in tutti i momenti. È lì che saremo veramente una luce e sale di questa terra.